Iniziamo la presentazione del libro Le streghe di Vanna De Angelis, edito da PM Edizioni. Allora, faccio una minima presentazione. Vanna ha lavorato alla redazione di Controinformazione, occupandosi in particolare della repressione e delle carceri. È scrittrice, ha scritto vari romanzi storici d'avventura, in particolare un saggio sui rapporti di coppia, e uno dei suoi ultimi saggi è Le Amazzoni, che parla appunto del mito delle Amazzoni, e questo ultimo libro, Le streghe. Inoltre poi parlerà anche Ada Negroni, militante di movimento, accusata di stregoneria. Adesso passo la parola a Vanna e la serata, proseguirà poi con intervalli tra video di processi delle streghe, intervallati da letture, di pezzi del libro. Passo la parola all'autrice.
Allora, mi dice grazie di essere qua e attacco immediatamente. Dunque, molto volevo impostare un attimo il discorso su questo libro. Siccome i video che abbiamo preparato durano 50 minuti, ecco, direi che parliamo poco e vediamo invece questi pezzi che sono tratti da film sulle streghe e di stregoneria e che illustrano un po' il clima dell'epoca. Questo testo sulle streghe l'ho scritto perché sostanzialmente perché mi interessava, come già nelle Amazzoni, parlare di questi due temi che sono i temi dell'intolleranza, i temi del diverso e anche i temi dell'indifferenza con cui il diverso viene oppresso, rifiutato o massacrato. Questi temi in particolare li ho svolti nei romanzi precedenti, seguendo la formula per cui io lavoro attualmente, è quella di fare passare dei valori in cui credo in un libro di gradevole lettura come quello dell'avventura. Dopodiché sono incappata nel mito delle Amazzoni e mi sono resa conto che potevo unire un tema di discriminazione verso il diverso anche a una figura femminile. Non mi sono mai particolarmente occupata di femminismo e questi due libri delle Amazzoni e delle streghe non sono scritti in questa chiave, ma sottolineo nella chiave di lettura della definizione della diversità. Il libro delle streghe è nato da questa considerazione che ho fatto su letture di alcuni processi. Mi pareva sempre che la strega fosse un po' rappresentata un po' come la strega della favola che incappa nel grinfie della giustizia e viene torturata e uccisa, però non riuscivo mai a capire bene in quale contesto questo accadesse. Allora ho deciso di scrivere un libro in cui il fenomeno della caccia e del rogo, della condanna al rogo di innumerevoli donne, sono milioni in Europa, si collocasse, volevo fare un quadro generale, che si collocasse nel contesto storico. A me pare che sia molto più impressionante leggere che mentre, cioè invece di leggere, sono state bruciate 300 streghe a Lecco, punto, dopodiché leggiamo il processo. A me fa più effetto sapere che queste 300 streghe sono state bruciate nello stesso a 80 km da Leonardo da Vinci, che a Milano stava ideando le chiuse o le sue macchine volanti o il chiaroscuro di qualche quadro tipo La Vergine delle Rocce, una cosa del genere, mentre Bramante ideava le cupole, Raffaello dipingeva i suoi quadri, il Pico della Mirandola, che vabbè è venuto dopo, era un grande filosofo, pensatore e così via, eccetera. Cioè in questo contesto, diciamo, che ha dato nell'età moderna inizio al progresso, no? Io parlo in questo libro della caccia alle streghe dopo la scoperta dell'America, dal 1492 circa fino alla fine dei processi, e 600 qualche cosa, l'ultima strega è stata bruciata nell'820 mi pare, adesso non ricordo, in Svizzera. Parlo e mi è difficile parlare di questo libro perché i livelli che ho toccato sono molti, sia quello diciamo della figura femminile, perché la strega è una donna e perché la donna è inevitabilmente una strega, mi sono dibattuta fra le varie ipotesi degli storici, che anche loro molto incerti della ragione per cui proprio nei secoli del Rinascimento, quindi nel Cinquecento, nel secolo aureo, nel genio umano di Galileo, di Keplero e così via, i processi alle streghe si sono esplosa questa persecuzione, questa ossessione, e questo sia da parte dei cattolici che da parte della Riforma, contro queste donne. In particolare sia cattolici che luterani, qui parlo anche della Riforma, della Controriforma, Calvino e così via, e dell'atteggiamento anche che nei vari paesi europei veniva tenuto contro queste donne, che erano sostanzialmente delle guaritrici, erano anche evidentemente provviste di poteri sovrannaturali, potrei dire, mettete voi la parola che volete, e sostanzialmente, adesso ho perso il filo, vabbè, ho perso il filo. Andiamo col primo filmato.
Volevo dire una parola sul primo filmato. Il primo filmato è un pezzo del processo di un processo di una regista francese, scusate ma mi sono anche dimenticata chi è, a Giovanna d'Arco. E questo l'ho scelto perché dà il clima un po' in cui si svolgevano questi processi.
È stata venduta, come si può sentire in questi tre pezzetti che sono stati scelti per questo breve riassunto, è stata venduta agli inglesi, i quali sostanzialmente l'hanno condannata come strega. In realtà volevano liberarsi di lei e questa era la formula più facile usata a quei tempi nei riguardi delle donne che uscivano da una omologazione e da un ruolo imposto dal potere dominante, posso dire così. Vabbè, e di lei si è scritto di infinite altre che sono salite sul rogo, come abbiamo visto adesso, non si è mai scritto, e che erano sostanzialmente queste donne. Giovanna era una guerriera ed era giovanissima, perché aveva avuto 17-18 anni, quando si è, forse anche meno, quando si è presentata lei di Francia. Ed è incomprensibile, cioè non si capisce come mai una fanciulla sia riuscita a ottenere solo con le parole e con una preghiera il comando delle truppe della di Francia contro gli inglesi. Altre streghe erano, altre donne accusate di stregoneria erano sostanzialmente delle guaritrici e delle guaritrici e delle donne, delle erboriste che conoscevano tutti i segreti magici, insomma delle piante, scusate, magici, medici delle piante, delle erbe. Ciò di cui venivano accusate queste donne e il successo che ottenevano, quindi Giovanna in quanto donna che ha combattuto e le altre in quanto donne mediche, guaritrici, erano imputate di aver fatto un patto con Satana, con il diavolo, e che quindi venivano catturate, accusate dall'Inquisizione di questo loro legame strettissimo con Satana e di ricevere da lui tutti i poteri. In realtà le cose, secondo ciò che io scrivo e che ho letto nei testi che ho consultato per scrivere questo libro, non erano esattamente così, e passo la parola a Ginevra.
Chi cedeva briciole di potenza e di sapere alle donne guaritrici, alle fattucchiere, alle cosiddette amanti di Satana? Chi esasperava ed eccitava con la sua imprendibilità la caccia forsennata degli inquisitori, dei teologi e dei loro segugi? Era la natura profonda delle streghe, il femminile venuto da lontano, che possedeva una cultura propria, non contaminata, e che avrebbe veicolato per secoli, attraversando letteralmente il fuoco, l'aria e gli oceani, la propria conoscenza. I monti, le valli profonde, le campagne, ma anche i bassi fondi delle città, accolsero questo popolo di esuli volontarie, questa diaspora di diverse che si tramandarono oralmente, di madre in figlia, di generazione in generazione, i segreti della propria straordinaria conoscenza. Le streghe camminarono accanto agli inquisitori e molte volte finirono nei loro lacci, subirono il supplizio, confessando le loro colpe o proclamandosi innocenti. Le streghe si mescolarono al mondo variegato delle maghe, delle fattucchiere, delle indovine, dei ciarlatani, influenzandolo senza esserne assimilate. Le streghe furono presenti nelle insurrezioni, nelle ribellioni di massa, magnetizzando il furore del popolo, condannate al rogo dalle sue stesse superstizioni. Spesso considerate malefiche, furono benefiche nella loro magia bianca e nei loro riti, di cui vedremo la consistenza e il significato. Di nero, intorno ad esse, c'era il manto della notte, propizia agli incontri segreti e alla comunicazione di formule, medicamenti e saperi trasmessi direttamente alle iniziate, ma rivolti a tutta l'umanità sofferente. E neri furono i secoli delle persecuzioni, delle inesauste cacce alle streghe, degli innumerevoli roghi che, citando Mario Magno Rossi, illuminarono sinistramente uno dei problemi più gravi dell'umanità: l'estensione del potere del demonio e la fondamentale malvagità dell'uomo. Parafrasando lo storico Jules Michelet, la strega, questa donna diversa, non era l'orrore. Molti la benedirono, a parecchi parve bella e alcuni avrebbero venduto la loro parte di paradiso per osare avvicinarla. Ma attorno a lei c'era un abisso. Era troppo ammirata e temuta questa onnipotente maga, con i suoi begli occhi profondi e quelle voluttuose serpi di capelli, sarà forse destinata per sempre al mistero e alla solitudine.
Sì, ora mandiamo il secondo filmato.
Ho un cuore, ho qualche voce umana, oltre alle nostre.
Io abbia scelto dei pezzi da questi filmati per farvi inorridire. In realtà, dico, scrivere queste 400 pagine su questo tema non è stato esattamente una schignazzata, ecco, non mi sono divertita. Mi ha molto spaventato e diciamo che gli infiniti paralleli che potevo fare con la realtà di oggi mi hanno insegnato molte cose anche di lettura del mondo in cui viviamo adesso. Per tornare a quanto riguardava queste streghe, molto spesso quando venivano bruciate, quando bruciavano le streghe, questo si configurava come una grande festa popolare. Venivano, cioè, queste esecuzioni, diciamo, solitarie, come quella che abbiamo visto adesso nel film di Bergman, erano abbastanza rare. In realtà il popolo accorreva perché era una moltitudine si radunava intorno a questi roghi. Le streghe comparivano, come abbiamo visto nel filmato di Giovanna d'Arco, vestite in un modo particolare e portavano dei cappelli sui quali era scritta la loro colpa, e molto spesso questi erano dei cappelli simili a quelli che portavano gli ebrei, e questo dà idea della commistione che c'era in questi secoli per quanto riguarda i diversi e nella fattispecie, diciamo, il capo espiatorio. Questo libro in realtà tocca dei temi talmente vasti che non so bene quale, posso dargli solo un piccolo taglio di quello che ho fatto. Per esempio, gli auto da fè erano degli spettacoli a cui partecipavano, non so come adesso, nello stadio le partite di calcio. Bruciavano 6 streghe o 10 streghe o 30 streghe, e la gente veniva da lontano, banchettava, c'era la musica, e la chiesa usava anche questi spettacoli proprio in gran pompa magna. Erano complicatissimi, nel libro li descrivo, e molto raffinati nella loro preparazione, e davano lavoro. In realtà i roghi davano lavoro a una quantità di persone, dai taglialegna a quelli che cucivano gli abiti per le processioni dei gesuiti o per i cori che cantavano prima, dopo, durante il rogo, eccetera. E adesso passo di nuovo la parola a Ginevra, sennò che non finiamo più, che legge un altro pezzo.
Le streghe videro il loro destino intrecciarsi sempre fortemente alla realtà di Satana. Il terreno della credenza nelle streghe, tanto fertile per le religioni pagane, lo fu ancora di più per quella cristiana. La strega, ora, era figlia non solo delle antiche striges o lamie, ma anche di Eva, che, cedendo a Satana, corruppe Adamo. Su di lei si riversarono quindi le ire di eremiti logorati da una lugubre solitudine, o di teologi, filosofi e giuristi, immersi in un mondo assediato da presenze malefiche. Per la gente del popolo, povera quando non miserabile e travagliata da mille avversità quotidiane, la causa di ogni male erano le streghe. Secondo la testimonianza di numerosi documenti medievali, il cristianesimo non era riuscito certo ad attenuare la credenza pagana che attribuiva alle streghe delitti e crimini. La convinzione che le streghe fossero cannibali permaneva presso i popoli nordici, insieme alla convinzione che le malefiche donne potessero impedire i parti, distruggere i raccolti, suscitare tempeste. Se una strega aveva divorato un uomo, i Longobardi la condannavano a morte. I Sassoni uccidevano le streghe, mangiatrici di uomini, tagliando loro la gola, poi le arrostivano e banchettavano con le loro carni.
Il prossimo filmato che vediamo è tratto dal film Vecchi di Salem, che sarebbe il Crogiuolo di Miller,
e tratta di questa vicenda stranota su cui sono stati fatti pezzi teatrali, filmati, film, eccetera, che è avvenuta nel Massachusetts e dove si era stabilita una comunità di puritani, quindi che erano fuggiti perché perseguitati in Inghilterra. Con sé avevano portato l'ossessione, cioè con sé avevano portato l'ossessione della stregoneria, cioè non avevano lasciato alla vecchia Europa le credenze delle streghe, e le donne che erano andate in America insieme a loro si trovarono a un certo punto implicate nel processo di cui vedete un piccolo pezzo. Questo processo è un processo in cui particolarmente viene sottolineata livello, diciamo così, insomma, il tema della sessualità. Le streghe erano accusate di essere di essere portatrici di lussuria sfrenata e di avere delle capacità erotiche in grado di travolgere l'uomo e portarlo evidentemente più che alla tomba all'inferno. E questo è stata una delle ragioni di questo processo di Salem, che è partito dall'innamoramento di una ragazza molto giovane per un uomo sposato. Qui c'è un piccolo pezzo di questo processo.
Spesso la strega veniva rappresentata come una vecchia orrenda o deforme, ma se giovane e bella veniva considerata a maggior ragione creatura di Satana, perché il suo corpo e i suoi occhi incantatori invitavano il cristiano alla lussuria. I lunghi capelli di una donna sciolti sulle spalle erano considerati simbolo della sua propensione o appartenenza alla setta diabolica, perché il diavolo è affascinato dalle chiome fluenti. Una ciocca di capelli, in alcuni casi, era utilizzata come pegno fra Satana e la donna che gli si era donata. I capelli venivano sminuzzati e lanciati in un vortice d'aria. In un battibaleno sarebbe scoppiato il temporale. È per questo, sosteneva un giudice, che nei chicchi di grandine si trovano sempre dei piccoli peli. Il corpo della strega era anche una mappa satanica. Sulla sua pelle erano impressi i segni e i marchi del demonio. Per stabilire se una donna fosse una strega, bastava che l'inquisitore consultasse i numerosi manuali in cui erano riportati con cura i geroglifici e le firme lasciati da Satana sul corpo delle sue infinite amanti.
Dunque, io sono un po'...
Si sente?
Sì. Sono un po' impressionata da questi...
Anch'io.
Non sto scherzando. Mi ero preparata una cosa, ma adesso forse cambio idea. Allora, vabbè, intanto io l'ho letto una volta, velocemente, questo libro, e preferirei non entrare nel merito della struttura, mi pare che l'abbia già fatto Vanna. Volevo sottolineare che mi sembra molto ricco dal punto di vista storico e anche molto rigoroso, pur essendo raccontato in modo leggero, è come leggera è la sua figura e come sono considerate le streghe di questo mondo sottile. E questa interpretazione storica, molto rigorosa appunto, dà un'idea di questa Europa dal Medioevo alla fine del Seicento, all'inizio dell'Europa moderna, diciamo, in cui dovunque, credo che non ci sia un posto dove non si siano manifestati questi fenomeni, questa realtà che ha visto le donne come genere attaccato frontalmente per due secoli, ininterrottamente, ogni qualvolta si sono autogestite pezzi di esistenza, uscivano da un medioevo in cui probabilmente loro erano poco protagoniste nella storia ufficiale e nella vita ufficiale e si ritagliavano in questi paesi. È molto bello il pezzo iniziale dove descrive la vita di Treora, che è questo piccolo paese arrampicato sulle prealpi liguri vicino alla Francia, che io conosco bene peraltro perché è uno dei posti dove così un po' inconsapevolmente da 30 anni ogni anno ci vado a vederlo, ma fra l'altro ho visto una sola volta questo piccolo lato del paese che è considerato, non mi ricordo bene il nome, come si chiama, tu te lo ricordi Vanna, insomma questo piccolo borgo dove abitavano, dicono abitassero tutte le streghe, che poi erano vedove, cioè erano delle donne molto semplici, no? Le donne sole già di per sé erano un pericolo pubblico, se poi erano sapienti, e per sapere intendo dire qualsiasi tipo di sapere, soprattutto credo che queste donne detenessero tutto il sapere legato al naturale, che si trasformava quasi quasi in sapere soprannaturale per il semplice fatto che loro se lo trasmettevano e di quello ne facevano una fonte di sopravvivenza. Cioè l'idea che mi sono fatta io quando ho visto questo paese, ho detto beh, queste qui saranno state sole, c'è tutta una collina che scende sotto questo piccolo paese piena di erbe, tuttora è così, si trova di tutto, e ho detto loro sicuramente saranno organizzate per sopravvivere a queste condizioni. Se poi si sono allargate troppo e hanno in qualche modo contaminato il resto della società femminile di Treora in questo caso, ma credo che sia un po' dovunque. Un'altra delle cose che mi ha colpito nella lettura pezzo su pezzo, storia su storia di queste streghe era l'interclassismo, cioè questa affinità più di genere, che la padrona che trovava una grossa complicità con la governante con la schiava, c'era una trasmissione di conoscenza, cultura, complicità che nel momento in cui venivano scoperte, per qualsiasi ragione, ormai le abbiamo viste qua a bizzeffe di ragione del potere costituito maschile, si scatenava una catena incontrollabile, no? E il fatto che questo fatto fosse diventato sociale, cioè nel senso che la distruzione di queste streghe fosse un fatto sociale, non credo non ci debba stupire più di molto, no? Perché poi nel resto della storia questa cosa che ci spaventa molto o che ci fa pensare riferita ai roghi delle streghe è diventata poi un fenomeno diffusissimo, no? In tutta la storia europea, se vediamo ancora la storia attuale, no? Questa indifferenza e quasi complicità col potere nel momento in cui devi scegliere se stare da una parte o dall'altra e lo devi fare velocemente e hai pochissimi strumenti per difenderti e il tuo sapere non è così forte da imporsi sul potere costituito, tutta la gente si schiera in qualche modo, no? Poi vabbè, adesso c'è la televisione che fa partecipare a massacri inauditi, così, cioè una leggerezza che credo che questa del Medioevo forse era anche in qualche modo più giustificata, ecco, in una società priva di eventi e in qualche modo così. Quindi si è trattato di un genocidio di genere. Adesso io non sono una specialista, vedo che fra l'altro qua c'è Rossella, magari lei sa più inquadrare questa questione, però effettivamente insomma il fenomeno, non si parla di numeri precisi, ma c'è chi parla di 2 milioni di streghe uccise, c'è chi parla di processi continuati fino addirittura all'Ottocento, anche se gli ultimi conosciuti sono fino al Settecento. E questo fenomeno via via credo che assuma dei connotati meno cruenti e più diluiti, e allora ci si domandava un po' dove è finito il sapere di queste donne, perché io sono convinta adesso, anche leggendo questo libro, che a un certo punto il potere che cerca di omologare tutto quello che viene prodotto all'interno di qualsiasi società, insomma, qualsiasi sapere anche trasgressivo, in qualche modo viene assorbito. E anche di questo ne abbiamo delle grandissime esperienze, no? Insomma, un po', cioè uno potrebbe fare l'esempio di tutto, cioè dalla lotta operaia che viene assorbita poi come conoscenza e ribaltata contro come organizzazione del lavoro, al sapere. Io penso che sia coinciso molto da un lato col fatto che sicuramente l'Europa che si modernizzava, questa società che aveva dentro di sé dei contenuti ancora che venivano da una società arcaica, che erano evoluti lungo tutto il corso, che erano viaggiati di pari passo con la religiosità che si era diffusa con la Chiesa, infatti è la Chiesa poi che ha incarnato questo potere, che ha condotto tutte le battaglie contro la diversità, contro qualsiasi tipo di diversità. In questo caso sono state le streghe, ci sono stati poi tantissimi altri fenomeni anche in quel periodo. Poi con l'avvicinarsi del 600, è interessante questo paragone che faceva il 500, che è il Rinascimento, ha visto massacri inauditi da questo punto di vista, no? Quindi una società che brillava da una parte e che era così terrorizzante. Ecco, questi, ho visto che è arrivato Gigi, questi filmati, questi pezzi, scusate, non sono filmati, comunque sono pezzi di film, sono davvero impressionanti, cioè almeno a me mi hanno colpito tantissimo. Ecco, stavo dicendo che da un punto di vista storico è possibile che tutto questo fenomeno sia rientrato in qualche modo con una riorganizzazione sociale che aveva bisogno e istanze diverse. Nel frattempo la società si era strutturata anche su modelli più organizzati e anche le classi si stavano configurando, e anche cioè, ha preso un corso tutto diverso, quindi anche il femminile, tutto ciò che apparteneva al mondo che aveva degli spazi autonomi di autogestione precedente, ha sempre dovuto più identificarsi invece in una società strutturata in cui c'erano marito, moglie, insomma, comunque, e anche rispetto all'organizzazione sociale più complessa, no? Dall'altro lato io penso che proprio in questi anni, sono gli anni in cui il 500-600 si forma un sapere medico, per esempio, e quindi tutta la medicina che poi noi chiameremo ufficiale in qualche modo ha sussunto questo tipo di sapere, no? E l'ha espropriato, cioè non c'è stato più bisogno che le donne, quindi gliel'ha rubato praticamente, insomma, gli ha rubato questa, salvandole dai roghi magari, no? Però è stato un trasferimento di sapere, per cui non c'è stato più quella paura così forte, no? E niente, ecco, a me sembrava interessante questa visione d'insieme che viene data in questo libro e questo discorso delle donne, no? Poi noi questa cosa qui delle donne streghe ce la portiamo sempre dentro, cioè dentro ognuno di noi c'è un pezzettino, no? Sicuramente, che noi non abbiamo mai bene la possibilità di... solo quando una di noi si scontra frontalmente col potere, col codice, col linguaggio formale, allora a quel punto è necessario che tu tiri fuori questo sapere altro che hai, no? Io ho avuto per esempio personalmente delle esperienze di reclusione, no? di vita per anni, e anche di misurarmi, no? con queste. E mi ricordo che anche negli anni, alla fine degli anni 70 in Italia, su modello sicuramente iniziato in Germania, avevano aperto questi carceri speciali femminili, no? Cioè carceri speciali intanto, poi in Italia, essendo grosso il numero delle donne, avevano aperto dei carceri speciali per le donne, e a Messina c'era un carcere speciale femminile, no? In cui un po' l'idea che tutte delle donne con delle condanne altissime, che non si erano mai abbassate a rispondere a una domanda di un giudice, piuttosto che a sottoscrivere varie accordi o patteggiamenti, allora era meno, cioè il campo dei patteggiamenti era molto meno ricco, no? Per cui o una era di lì o una era di là, e quindi non c'era molto da stare a discutere. Dava l'idea, no? di questi processi di nuovo contro delle donne che erano di per sé solo perché donne, indipendentemente, poi ci si aggiungeva i reati sicuramente specifici, questo e quell'altro, però già il fatto che fossero donne evocava questo mondo. Infatti di affinità ne sono state fatte fin troppe, no? Insomma, anche col rischio di banalizzare i discorsi. Una delle cose che mi aveva colpito molto in quegli anni lì era il trattamento che la stampa tedesca faceva alle cosiddette terroriste della RAF, no? Cioè loro sostenevano che queste donne erano ancora più pericolose degli uomini per tutta una serie di ragioni. Innanzitutto in quanto donne, e in quanto il genere femminile è sottoposto a per questioni ormonali, e li descrivevano dettagliatamente nell'arco di un mese quanti giorni una donna poteva essere effettivamente pericolosa, per cui davano delle indicazioni specifiche. Ecco, cioè voi pensate che era il 1970 quando la polizia tedesca dava delle indicazioni precise su come in caso di arresto o di fermo di una di queste donne, l'agente avrebbe dovuto stare molto più attento che se avesse avuto a che fare con un uomo ragionevole e razionale, perché una donna in quei giorni lì avrebbe potuto ucciderlo così, sparargli subito. Cioè, allora io dico che già di per sé non c'è bisogno di fare altri commenti. Ecco, io finirei qui. Non so se Vanna vuole aggiungere delle cose, il tema lei l'ha già detto, è vastissimo ed è difficile anche condurlo a un discorso conclusivo perché non si riesce. C'è un film adesso, un pezzo di film, che secondo me dopo il quale nessuno avrà più niente da dire, nel senso che è così forte, per cui direi che se magari abbiamo voglia di chiacchierare un po' possiamo farlo adesso, se qualcuno ha delle domande da fare là. Se però invece preferite farlo dopo...
Ma io ho saputo poco...
Sì, sì, certo.
Cioè, una è una domanda e un'altra è più un'osservazione.
Certo.
Cioè, la prima domanda è questa. Siccome io ho fatto delle ricerche per fatti miei sullo sciamanesimo dei popoli indios, eccetera, eccetera, e molte erano donne, le streghe, cosiddette streghe, corrispondevano alle sciamane, cioè praticamente alle sciamane che non sono potute essere in Europa. Cioè non esiste, è praticamente il corrispondente europeo della sciamana, della donna medicina, cioè la strega, queste streghe che erano perseguitate.
Se ben capito, mi chiedi se le sciamane del dove?
Non so, dei popoli indio o dei popoli africani, che hanno detto una tribù, mentre queste streghe.
Prego?
Meglio usare
il microfono. E le streghe europee?
Allora, grazie alla domanda, la risposta che posso dare è questa, che il contesto era completamente diverso. Io non ho studiato lo sciamanesimo di cui parli tu, indio mi pare, una cosa del genere, so invece che le streghe europee erano definite streghe dal contesto in cui vivevano, cioè la donna diversa, credo che non ci sia un parallelo se non molto obliquo, cioè la donna diversa, la guaritrice, quella che aveva dei poteri particolari, veniva definita strega dal potere, cioè dalla Chiesa, nella fattispecie dagli inquisitori e anche dai tribunali laici, e condannata e bruciata. Non ho studiato la sorte delle sciamane né delle persecuzioni che esse hanno subito, non so se le hanno subite perché non ho studiato questa cosa, però non credo in questo senso che ci sia un particolare parallelo, c'è forse un parallelo nella ascendente, che queste donne che avevano poteri particolari o magici o di saperi medici avevano sulla popolazione o su coloro che guarivano, ecco, in questo senso secondo me sì.
A me viene da dire una piccolissima aggiunta, che vabbè, io conosco la società più che quella india, che nessuno di noi ha avuto bene, visto che ne hanno ammazzati 60.000, non so quanti ne hanno ammazzati lì, i preti, i conquistatori cattolici europei. Quindi cioè, mi sembra che il riferimento proprio al concetto di strega, quindi quando una donna diventa strega, e quando adesso noi la possiamo anche usare simpaticamente questo termine, e mi pare che sia l'accezione un po' adesso comune, quasi di una dai movimenti femministi degli anni 70-80, no? Che è stata assunta un po' come modello, ma più per la sua capacità di irruenza che non tanto per il massacro che hanno subito. Ecco, nella società africana, essendo animista, ha pochissime regole che codifichino ciò che è bene e ciò che è male, no? E mi pare che io per esempio sono stata, ma tantissimi anni fa, ho avuto un'esperienza di lavoro in un villaggio al confine fra lo Zambia e il Mozambico, dove c'erano delle tribù matrilineari che vivevano e che praticavano riti magici, e ancora c'erano le guaritrici, che credo che siano queste sciamane, no? Che poi ogni cultura, ogni religione ha. Loro lo facevano in modo talmente semplice, talmente socialmente inserito, cioè faceva parte della natura di quel modo di vivere, no? Perché era una società a spirale, e i villaggi erano a spirale, i bambini crescevano tutti insieme, quando c'era da curarli, e quelle che erano più brave li curavano. Insomma, mi sembra che il clima, giustamente quello di cui parlava Van, è estremamente diverso. Adesso quindi non farei questo. Il paragone, cioè in Europa il discorso era che la strega esisteva contrapposizione o in similitudine col demonio, quindi è sempre stata legata a questo, quando tutto il mondo naturale sfuggiva dal controllo di chi deteneva il potere, allora in quel caso era la Chiesa, parliamo dal Medioevo in poi, allora subentrava, ecco, forse bisognerebbe, essendo bravi, definire questo concetto di demonio, no? Che fra l'altro è molto controverso anche per la Chiesa, è stato, mi pare, vero Vanna, che c'è tutta una storia sul demonio, e su Satana, insomma, chiamiamolo con, non so adesso quanti nomi hanno.
La voce come ufficiale, esatto. Direi se volevo dire una, cioè ci sono, ce l'ho, volevo dire una cosa a proposito del fatto di queste streghe donne, sempre diciamo che le streghe sono donne, no? In realtà le stesse cose, come mai le stesse cose, le stesse malvagità o gli stessi poteri che avevano le donne avrebbero potuto farle anche gli uomini, no? E invece nei documenti, insomma, nello studio che ho fatto per fare questo libro, gli uomini condannati per stregoneria sono il 10% di tutte le condanne che sono state fatte, o l'8%, insomma, una percentuale molto bassa, di tutte le condanne per stregoneria, che quindi il restante 92% sono donne. Gli uomini che venivano accusati di stregoneria non erano accusati di suscitare tempeste, di gettare il malocchio, di fare morire i bambini, gli animali, eccetera, eccetera. Erano uomini i quali avevano partecipato, avevano suscitato delle rivolte popolari. L'uomo accusato di stregoneria era sempre un uomo legato a una ribellione nei confronti del potere. e costituito, il quale lo imprigionava e lo condannava accusandolo di aver fatto un patto col diavolo per riuscire a ribellarsi. Ma ecco, questo ci tenevo a dirlo, perché invece le donne, anche nel caso delle eresie, non venivano mai legate a un contesto politico, ma solamente a un contesto diabolico, e erano considerate amanti di Satana e così via. Adesso direi, se c'è qualcuno che vuole fare ancora qualche domanda, lo facciamo adesso, dopodiché vediamo l'ultimo pezzettino di filmato, che è tratto dalla Passione di Giovanna, di uno dei primi film sulle streghe, è stato fatto che di Dreyer. Dobbiamo questa cassetta in cui sono stati raccolti questi pezzi di film.
Volevo ringraziare Vanna e Ada per averci regalato questa serata, che è stata molto emotivamente molto forte.